Buonasera carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo abbraccio, un calorosissimo saluto a tutti voi che siete dall'altra parte. Andiamo subito veloci nella nostra prima lettura. Leggiamo subito i primi quattro versetti da Prima Corinzi capitolo 15, un capitolo del quale ieri, per chi ci ha seguito, vi ho già dato un'ampia introduzione. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Il Vangelo che Paolo sta portando ai Corinzi lo ha ricevuto in quel deserto arabo dove il Signore lo portò e gli insegnò. Quando Paolo venne confrontato dal Signore sulla via di Damasco, non sapeva che Gesù fosse tornato dalla morte. Chiese: «Chi sei, Signore?» Puoi trovare questo avvenimento in Atti al capitolo 9, versetto 5. E non si sognò che il Signore fosse Gesù. Lui stesso dovette essere convinto della resurrezione di Gesù Cristo e non se la inventò lì per lì, ma la ricevette. Paolo dice di portare loro il Vangelo. Cos'è il Vangelo? Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu sepolto e risorse il terzo giorno, secondo le Scritture. Questo è il Vangelo. Questi sono i fatti. Non c'è Vangelo al di fuori di questi tre fatti. Questo è ciò che il Vangelo è. Il Vangelo non ci parla di qualcosa che noi dobbiamo fare. Il Vangelo ci dice quello che Gesù Cristo ha già fatto e lo ha fatto per noi. È morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu sepolto e risorse il terzo giorno. Quindi lui, Gesù, morì. Questo è un fatto storico, poche persone lo negherebbero. Poi fu sepolto, perché è così importante chiarirlo? Questo prova che lui non scomparve semplicemente. Significa che hanno letteralmente avuto tra le mani il suo corpo e che il corpo era morto. Nicodemo e Giuseppe di Arimatea e gli altri che lo conoscevano e lo videro crocifisso, sapevano che era Gesù. Loro seppellirono Gesù. Questo è molto importante perché conferma la sua morte. Risorse il terzo giorno, secondo le Scritture. La resurrezione è parte del Vangelo. La tomba era vuota. Questa è la prova. Il Vangelo è questo. Gesù morì, fu sepolto e risorse. Questa è la prima prova. C'è un'altra prova della resurrezione ed è l'esperienza dei Corinzi. Leggiamo ancora i primi due versetti. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Esiste una fede vuota, certamente, ma Paolo dice, per la quale siete anche salvati. La Chiesa è la prova della resurrezione. C'erano 11 uomini scoraggiati a Gerusalemme, pronti a tornare a pescare. Ne avevano passate abbastanza, se Gesù era veramente morto. Non volevano certo portarlo fuori dalla tomba, volevano che restasse lì. Non avrebbero certo rotto un sigillo romano e affrontato dei soldati per rubare un corpo che avrebbe causato loro più problemi di quanti non ne avessero. Cosa accadde invece, poi? Giunse loro la voce che Gesù Cristo era resuscitato dai morti. Questo fatto trasformò quegli uomini. Quel fatto rivoluzionario portò la Chiesa all'esistenza. Attraverso i secoli, milioni di persone hanno detto che Gesù Cristo è vivo. Non si può spiegare la Chiesa senza la resurrezione. Sono salvato attraverso la morte e la resurrezione di Cristo. Senza la sua resurrezione non avrei un Vangelo, né un Cristo vivente, né un Salvatore. L'esistenza del corpo dei credenti è la seconda grande prova della resurrezione. C'è anche un'altra prova. Possiamo notare che è scritto che lui morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto e risorse il terzo giorno, secondo le Scritture. Quali Scritture, chiediamoci? Le Scritture del Vecchio Testamento. Passiamo quindi alla prova della resurrezione consistente nelle testimonianze. Come nuova prova della resurrezione, Paolo fa una lista di testimoni. Qualsiasi avvocato in un processo oggi vorrebbe avere tanti testimoni dalla sua parte, quanti ne elenca qui Paolo, nei versetti dal 5 all'8 di Prima Corinzi, capitolo 15, come prove della resurrezione. Apparve a Cefa, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. Prima parla di Cefa, cioè Simon Pietro, al quale Gesù apparve privatamente. Non ci viene detto che cosa accadde tra loro. In fondo Pietro aveva rinnegato Gesù, probabilmente aveva delle cose da discutere con il Signore. Poi apparve ai 12. Chi sono questi 12? Prima apparve a Pietro e poi agli altri 10. Giuda, vi ricordate, era già morto. I 12 era usato come termine collettivo per indicare il corpo dei discepoli. Non significa necessariamente che tutti e 12 discepoli fossero presenti. Gesù fu visto anche da 500 persone allo stesso tempo. Penso che fosse dalle parti del Mar di Galilea. Gesù aveva detto che li avrebbe incontrati in Galilea. Probabilmente anche quello con Giacomo è stato un incontro privato. Fu di nuovo visto da tutti gli apostoli. Infine fu visto da Paolo. È molto difficile discutere con un uomo che ha visto il Signore Gesù. Paolo passa ora a esporre la sua esperienza personale e l'oggetto della predicazione nei versetti dal 9 all'11. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Paolo si definisce il minimo degli apostoli. Il fatto che la Bibbia sia ispirata da Dio ci garantisce che non si tratta di falsa modestia. Ma Paolo dice di non essere degno di essere chiamato apostolo perché ha perseguitato la Chiesa di Dio. Si considera il capo dei peccatori, eppure fu uno dei più grandi lavoratori per il Signore. Ma lui ci dice che è stata la grazia di Dio a renderlo capace di fare ciò che ha fatto. Ecco l'oggetto della predicazione, la grazia di Dio rivelata attraverso la morte, attraverso il seppellimento, attraverso la resurrezione di Cristo. Non si può essere cristiani e negare la morte, il seppellimento, la resurrezione di Cristo. Nel versetto 1 ci viene detto che i Corinti ricevettero il Vangelo e nel versetto 11 è scritto che credettero. Cosa significa ricevere Cristo? Giovanni 1, versetti 11 al 13, ci dicono: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ricevere Cristo significa credere nel suo nome. Il Vangelo non salva se rimane solo a livello di coscienza intellettiva. È colui di cui parla il Vangelo che salva. Cristo salva. Quando accetti i fatti del Vangelo e metti la tua fede in Cristo, allora sei salvato. È il sangue di Cristo che salva. Il Vangelo viene portato ai Corinzi. Se la loro fede non si basava sui fatti, allora era una fede vana, inutile, di nessun effetto. E la loro non è una conversione genuina. La fede in se stessa non ha nessun merito. La cosa importante è l'oggetto della fede, ossia in chi crediamo. Nei prossimi versetti Paolo fa notare come alcuni corinzi, con un passato di stoicismo, epicureanesimo e platonismo, stavano negando la resurrezione. Non stavano negando la resurrezione di Gesù Cristo in modo specifico, ma non credevano a nessun tipo di resurrezione. I sé, che Paolo sta mettendo davanti ora, sono una dimostrazione dell'importanza della resurrezione di Gesù Cristo. Nei versetti dal 12 al 19 di questo capitolo 15, infatti leggiamo: ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione, e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. In pratica, dice Paolo, se non c'è resurrezione dai morti, allora Cristo non è risorto. Sono cose collegate. E se Cristo non è risorto, allora la nostra fede è vana ed anche la nostra predicazione. Non c'è ragione di andare in chiesa ad ascoltare un sermone se Cristo non è risorto. Tutti gli apostoli sarebbero stati bugiardi se Cristo non fosse risorto. Nessuno muore, né si fa perseguitare per qualcosa che sa essere una bugia. Gli apostoli dichiararono che Cristo era risorto ed erano pronti a morire per questa dichiarazione. Se Cristo non è risorto, allora noi siamo e resteremo dei perduti, peccatori, resteremo peccatori destinati all'inferno. Se Cristo non è risorto, ognuno di noi è ancora nei propri peccati. Ci sono stati milioni e milioni di credenti che sono morti credendo in Cristo come loro Salvatore. Se Cristo non è risorto, allora tutti loro sono persi per sempre. Se Cristo non è risorto, siamo stati illusi, siamo le persone più miserabili sulla faccia della terra. Questa è la fine dei se di Paolo. Se guardiamo queste possibilità, logicamente, vedremo come l'umanità sarebbe perduta e senza speranza se Cristo non fosse risorto dalla morte. Ed ecco che ora Paolo si addentra nel significato, nei riflessi pratici che la resurrezione ha per ogni persona che crede, facendo la dichiarazione riportata nei versetti dal 20 al 23. Leggiamoli. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno. Cristo, la primizia, poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta. Cristo è la primizia. Nel Vecchio Testamento avevano la festa delle primizie, nella quale veniva portata la prima spiga di grano al Signore. Questo significava che ce ne sarebbero state delle altre, altrimenti non avrebbe potuto esserci la primizia. Il compimento di tutto questo è stata la resurrezione di Gesù Cristo, che tornò dalla morte con un corpo glorioso. 50 giorni dopo la festa delle primizie c'era la Pentecoste. Troviamo il compimento di questo nel Nuovo Testamento, alla nascita della Chiesa. Ma il suo compimento finale sarà quando Cristo tornerà con i Suoi e tutti risorgeranno per incontrarlo nell'aria. Tutti muoiono in Adamo. La prova che siamo nella famiglia di Adamo è che tutti moriremo se il Signore non ci rapirà prima. Gesù è la resurrezione e la vita. Paolo passa ora a parlare del fine dei tempi e la venuta del Signore Gesù. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Arriverà la fine dei tempi, è detto nei versetti dal 24 al 28, che abbiamo appena letto. Come sarà questa fine? Dopo aver portato la Chiesa con sé, su questa terra, ci sarà un periodo di grande tribolazione e poi un regno di 1000 anni. Satana, che prima era stato impossibilitato ad agire, regnerà ancora un po', e poi sarà cacciato per sempre nel lago di fuoco, e il Signore Gesù stabilirà il suo regno per sempre. Quando Cristo avrà completato il suo regno di 1000 anni sulla terra e avrà stabilito il suo regno eterno, ritornerà al fianco di Dio dove era al principio. Passiamo ora alla sezione riguardante il programma della resurrezione, ossia ciò che compie. Leggiamo i versetti dal 29 al 34 da Prima Corinzi, capitolo 15. Altrimenti, che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono battezzati per loro? E perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte, sì, fratelli, com'è vero che siete il mio vanto, in Cristo Gesù, nostro Signore. Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Non vi ingannate. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ridiventate sobri per davvero e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Abbiamo già visto che la parola battesimo vuol dire identificarsi con qualcosa o con qualcuno. Quindi i corinzi erano battezzati o identificati in Gesù Cristo, che era morto per loro e ora era risorto dai morti. Erano morti al mondo, ma erano vivi in Cristo. Paolo sta dicendo che se Cristo non è risuscitato dai morti, allora loro sono dei pazzi a mettere la loro vita in pericolo. Ma visto che Cristo è risuscitato dai morti, i credenti sono identificati con Lui. Come Paolo ha detto ai credenti di Roma in Romani 6, versetti 3 e 4. O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo dunque stati sepolti con Lui, mediante il battesimo, nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Siamo uniti a un Cristo, quindi, risorto e vivente. Essere identificati con Cristo nella sua morte, nella sua resurrezione, è un fatto importantissimo. Non riduciamolo a un'immersione in acqua che rischia di perdere tutto il suo significato. I credenti di Corinto potevano essere ingannati da quanti contestavano la resurrezione. Ascoltavano quelli che avevano molto da dire, ma nessuna conoscenza di Dio. Paolo sta dicendo che se ricevono le informazioni sbagliate, agiranno in maniera sbagliata. Li ammonisce a smettere di peccare, perché ci sarà una resurrezione, e in un certo modo dice loro: vergognatevi a non sapere queste cose, vergognatevi a dare retta a chi non conosce veramente Dio. Nei versetti 35 e 36 Paolo risponderà a due domande in relazione alla resurrezione, il come e il cosa. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti? E con quale corpo ritornano? Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Gli uomini non riescono a distinguere tra la resurrezione del corpo e l'immortalità dell'anima. Paolo sta discutendo della resurrezione del corpo. I Sadducei negavano la resurrezione e la vita dopo la morte. Cristo stesso aveva risposto loro: quanto poi alla resurrezione dei morti. Non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. E questa affermazione di Gesù la possiamo trovare nel Vangelo di Matteo, capitolo 22, nei versetti 31 e 32. Paolo aveva risposto a chi negava la resurrezione del corpo con la resurrezione di Cristo, il cui corpo era effettivamente risorto. Ora, la domanda è: come può un corpo che muore risorgere ed essere lo stesso? Paolo ci dice che impariamo dalla natura che i corpi non sono identici. Sono gli stessi, ma non sono identici. Infatti poi c'è la risposta alla domanda sul come. Paolo sta dicendo: se foste abbastanza sensati da vederlo, vi accorgereste che in un seme piantato ci sono dissoluzione e continuità. Un seme piantato produrrà altri semi che saranno essenzialmente uguali a lui, ma il seme in se stesso è morto, si è disintegrato, così che il seme prodotto non è lo stesso seme che è morto, è come quel seme, ma non è lo stesso seme. Nel seme piantato c'è una disintegrazione, eppure c'è anche continuità, è un mistero, ma non è una cosa impossibile. Cos'è la morte? La morte è separazione. Non è la fine dello spirito o della personalità, questi non muoiono. Il vero te stesso va col Signore se sei un figlio di Dio. È il corpo che si disintegra. La morte è la separazione del corpo dall'individuo, dalla persona. Il corpo si disintegra e si decompone. Cenere alla cenere, polvere alla polvere, si applica solo al corpo. Paolo poi risponde alla seconda domanda: quale corpo risorge? Ma per rispondere a questa domanda non c'è tempo questa sera, quindi mi devo fermare qui, a questo punto. E visto che l'argomento è così interessante, beh, allora non mi resta altro che darvi appuntamento a domani sera, quando avremo l'occasione ancora di stare insieme e di saperne di più. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato ancora oggi, ancora questa sera. Appuntamento allora a domani. Ciao.